L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, collego, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Gli utenti dei social media sono aumentati 227 milioni durante l'anno scorso e ora sono quasi 4 miliardi e 700 milioni. Dunque la base globale degli utenti dei social è aumentata di oltre il 5% nel corso degli ultimi 12 mesi. E sempre più informazioni, sempre più notizie ormai passano per i social. Ma insomma, ci possiamo davvero fidare di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok per avere un'informazione davvero genuina? Allora, noi parleremo di questo al Mondo alla Radio. Allora, noi partiamo dal messaggio per le comunicazioni sociali domenica scorsa. Papa Francesco ha scritto che San Francesco di Sales ci ricorda che siamo ciò che comunichiamo. Lezione oggi controcorrente in un tempo nel quale, come sperimentiamo in particolare nei social network, la comunicazione viene spesso strumentalizzata affinché il mondo ci veda come noi desidereremmo essere e non per quello che davvero siamo. Allora, cari ascoltatori, dovete sapere che secondo il Censis 14 milioni e mezzo di italiani, dunque il 30% di chi ha tra i 14 e gli 80 anni, utilizzano Facebook per avere notizie, con quote che raggiungono il 41% tra i laureati, il 39% dei soggetti con età tra i 30 e i 44 anni e il 33% delle donne. E non c'è solo Facebook, perché il 12% della popolazione acquisisce informazioni su YouTube. Tra l'altro i ragazzi lo fanno per il 18%, e il 3% su Twitter. E allora noi ci chiediamo, anche la Chiesa può comunicare se stessa proprio attraverso i social? Noi abbiamo girato la domanda a Don Alberto Ravagnani, che è un giovane prete milanese che su YouTube parla di temi religiosi e pensate a 150.000 followers.
È facile nella misura in cui uno abita i social e nel momento in cui uno vive la Chiesa, cioè se ci sono questi due ingredienti insieme, ecco che allora la Chiesa vive anche al di là della parrocchia e nella dimensione virtuale. Questo i ragazzi di oggi, i cristiani di oggi, riescono a farlo molto bene. Io ho visto che questi giovani, che sono nativi digitali, che però hanno anche un'esperienza di fede autentica, riescono a comunicare il Vangelo con una potenzialità davvero sorprendente. Credo che ci sia bisogno di lasciare un po' più di spazio a queste iniziative, a queste creatività, creando anche delle possibilità concrete, dando fiducia e anche strumenti pratici perché questi ragazzi possano provare ad essere Chiesa in maniera nuova.
Noi prima abbiamo dato un po' di cifre, ora ve ne diamo pure altre, perché ci sono 4 milioni e mezzo di italiani che si informano solo su piattaforme digitali. In questo modo però il rischio, noi diciamo, è di rifugiarsi quasi in una sorta di spazio chiuso, in cui noi vogliamo apprendere solo le notizie che ci piacciono, oppure in base alle nostre tendenze. E là noi ci chiediamo, e vi chiediamo, la Chiesa, le parrocchie possono e devono utilizzare di più i social proprio per contrastare questa forma di conformismo? Sicuramente sì, ma appunto la Chiesa deve fare attenzione a dare contenuti originali, così ci ha detto Oliviero Bettinelli, che è vice direttore della pastorale sociale della Diocesi di Roma.
Per quello che vedo, i social gestiti dalle realtà ecclesiali, quindi che sono associazioni, sono parrocchie, sono istituzionali, vedo il social, diciamo Vatican News, cose, riesce a far passare dei contenuti che sono ecclesiali, quindi questo poi Se i contenuti ecclesiali possono interessare a tutti o meno, questo è un altro paio di maniche. Che i contenuti invece vengono prodotti attraverso una lettura attenta di quello che è un'idea della Chiesa, del magistero sociale, delle imposizioni, della lettura anche della storia, delle encicliche sociali e non solo. Tutto ciò che Papa Francesco ha detto, ha scritto sulla pace, mi pare che sia diciamo credibile nella dimensione di una visione, che è una visione di carattere ecclesiale. Poi, sai, possono far passare, se ci fossero delle ricette magiche, credo che insomma verrebbero usate. Il far passare tutto passa attraverso poi la coscienza delle persone, la consapevolezza delle persone. La cosa fondamentale è essere onesti e corretti nel proporre delle notizie o delle informazioni che siano conformi a ciò che si vuole esprimere. Poi la scelta delle persone diventa difficile imporla, e forse è anche giusto che non sia logico imporla.
Allora, diciamo che tramite la rete e i social ormai ci siamo abituati a consumare anche un altro prodotto informativo, diciamo di intrattenimento, che però fino a qualche tempo fa conosciamo poco, i podcast. Allora, gli ascoltatori di podcast, pensate, nel 2021 hanno raggiunto la quota sono aumentati del 36%, in sostanza sono circa 11 milioni, con una crescita significativa rispetto al 31% registrato nel 2021, che è, diciamo, l'incremento più consistente da quando gli organi di informazione hanno cominciato a occuparsi di questo mezzo di informazione, nei fatti. Allora, Giulio Gaudiano è presidente di Assipod, l'associazione italiana di podcasting. Buon pomeriggio, Giulio.
Buon pomeriggio e bentrovati a tutti.
Vogliamo innanzitutto dire che cos'è un podcast? Perché secondo me non c'è tantissima gente che ancora proprio lo sa, eh?
E la risposta a questa domanda è nascosta nel nome, solamente che si tratta di un acronimo. Pod e cast è una crasi tra pod e broadcasting, quindi trasmissione. Ma pod che cosa significa? È lo stesso pod del famoso iPod. È l'acronimo di Play on Demand. Quindi in realtà il podcast è qualsiasi contenuto, audio o video, che può essere riprodotto on demand, su richiesta, attraverso il web.
Senti Giulio, noi abbiamo parlato molto dell'influenza che hanno i social nella vostra vita quotidiana. Anche i podcast in qualche modo hanno ormai un'influenza sempre maggiore, perché in sostanza ormai questi racconti audio, che possono essere informativi, di intrattenimento, documentari, audio, ormai diciamo li possiamo ascoltare facendo anche tantissime altre cose. Ma quanto riescono a influenzare secondo te la nostra vita?
I podcast hanno un grandissimo potere di influenzare la nostra vita, e direi anche meno male rispetto a tanti altri mezzi, tanti altri contenuti digitali, perché nel caso del podcast, un po' come avviene con i libri, metà del contenuto la fa il podcaster, quello che crea il contenuto, l'altra metà la crea invece l'ascoltatore, perché le parole che vengono ascoltate suggeriscono delle immagini mentali che però vengono di fatto generate nella testa di chi ascolta in base alle proprie esperienze. Quindi diciamo è un mezzo che stimola l'immaginazione e che non dà, diciamo, la pappa pronta a chi ascolta, ma lo spinge a riflettere, anche a passare al vaglio di quello della propria ragione, delle proprie conoscenze e convinzioni e valori quello che sta ascoltando. Quindi direi ha la capacità di creare una relazione attraverso l'ascolto diretta tra chi crea il contenuto e chi lo fruisce, ma allo stesso tempo suggerisce una fruizione più consapevole, ecco, delle informazioni che vengono trasmesse.
Ecco Giulio, tu appunto hai parlato di informazione, ma quanto è importante anche nel podcast lo storytelling, cioè il fatto di raccontare una storia?
È fondamentale, perché se ci pensiamo, l'uomo agli albori della propria esistenza ha cominciato a raccontarsi le storie intorno al fuoco, di fatto anche le prime pitture rurali sono storie raccontate, la caccia al mammut, quello che avveniva nella vita quotidiana. Quindi noi impariamo attraverso le storie, la Bibbia o l'insegnamento di Gesù è pieno di storie, di parabole, è il nostro modo di essere umani di imparare. Per le tragedie greche venivano fermate le guerre addirittura, quindi lo storytelling del quale parliamo tanto oggi in realtà è qualcosa di molto antico e molto potente nel trasmettere insegnamenti e visioni del mondo.
Senti, per chiudere in un minuto, che cosa consiglieresti a un ragazzo che vuole, diciamo, impegnarsi in questo mezzo di comunicazione? Che poi, diciamolo, sono soprattutto i giovani ad ascoltare i podcast, diciamo, in principal modo.
Negli ultimi anni sono tantissimi giovani che si sono avvicinati al mondo del podcasting, in realtà è trasversale sull'età. Cosa consiglio a chi vuole iniziare? Gli consiglio di ascoltare podcast e poi di non lasciarsi mettere in soggezione nel momento in cui li vuole creare, perché crearli è veramente semplicissimo, si può fare già da uno smartphone senza lasciarsi condizionare da chi l'ha fatto prima di lui, perché il podcast ci permette di essere creativi e completamente liberi
e di sperimentare. Infatti, allora ve lo dico, andate anche sui nostri, su vaticannews.va, e ascoltate anche i nostri podcast. Allora io ringrazio per essere stato con noi Giulio Gaudiano, presidente di Assipod, l'associazione italiana di podcasting. E allora noi continuiamo, torniamo da Don Alberto Ravagnani, esatto, perché prima lui parlava di dare libertà di creare ai giovani. Oggi vediamo sui social sempre più modalità per raccontare la realtà, in qualche modo ne abbiamo parlato anche con Giulio Gaudiano, perché poi tra l'altro, diciamolo chiaro, tanta fruizione dei podcast passa anche attraverso i social. L'innovazione del linguaggio in questo caso può fare la differenza. Lui, Don Alberto, riesce ad avvicinare anche i giovani che non credono?
Il bello di un'esposizione come la mia, di un'esposizione come a quella di altri, è che attraverso i social arriva a tutti, anche ai ragazzi atei, anche quelli con delle domande. In realtà noi intercettiamo, quello che la Chiesa deve intercettare è il cuore delle persone, al di là della fede tiepida, calda o del tutto fredda. Cioè, se noi riusciamo a intercettare le domande vere, a provocare il cuore delle persone, ecco che allora nascono le cose più belle, e la fede dall'alto viene seminata e cresce. Quindi sia ragazzi tiepidi, sia ragazzi invece con tanta fede, li abbiamo messi dentro un progetto più ampio, per cui sono contaminati a vicenda e insieme stanno camminando.
Senti, che struttura hai creato a questo punto per arrivare più facilmente a tutti? Un sito internet, un profilo Facebook, Instagram, che cosa?
Allora, un profilo Instagram, una community online che si chiama Fraternità, a cui poi sono connessi dei gruppi Telegram, un gruppo Telegram nazionale, dei gruppi Telegram regionali, e poi il bello di questa esperienza è che è fuori dal controllo, non è istituzionale, nasce dal basso, quindi i ragazzi autonomamente si mettono insieme, creano gruppi WhatsApp, poi lì si mettono d'accordo per vedersi e poi lì si mettono d'accordo per pregare insieme. Quindi fondamentalmente abbiamo questi cerchi concentrici, per cui c'è un livello più ampio che è la comunità di Instagram, e poi man mano che ci si stringe attraverso Telegram, nel centro quelli che invece si conoscono dal vivo e si parlano attraverso WhatsApp.
Senti una cosa, ma scusa. A questo punto è più facile fare il prete in questo modo, cercare di avere a tutti, oppure trovate anche altre difficoltà, magari connesse anche all'uso dei social?
No, è molto più complesso, perché aggiunge livelli di complessità, perché non c'è solamente la gente della tua parrocchia, però nella tua parrocchia, nello spazio della tua parrocchia, arriva anche gente che abita da altre parrocchie, o nel tuo tempo arriva gente che invece non c'entra con le persone che, come dire, riempiono la tua agenda quotidiana. I social network avvicinano i lontani, e questo appunto crea complessità, però in realtà è una complessità che potrebbe spiazzare chi non la conosce. Nel momento in cui invece uno ci nasce dentro, uno vive con dentro i social, impara ad utilizzarli regolarmente, ecco che allora cioè, fa parte della vita quotidiana, cioè è roba di tutti i giorni e ha tanto potenziale, perché in realtà tutto questo movimento, questa gente che va, che viene, che si incontra, che scrive, ha portato un sacco di aria fresca dentro ambienti di chiesa magari un po' stanticola, viziata.
E dunque ne ha bisogno la chiesa di questi strumenti?
Assolutamente, perché io penso che sia la possibilità per lo Spirito Santo di generare cose nuove, cioè il social network è come il sistema circolatorio che permette al sangue che è lo spirito di circolare meglio.
Oggi i mezzi di comunicazione, i social, giocano un grosso ruolo anche nelle guerre. Basta vedere che cosa sta succedendo e che cosa è successo in Ucraina. Al presidente Zelensky ucraino è bastato un video su Facebook per smentire Putin, che lo dava fuggito dall'Ucraina dopo poche ore dall'inizio della guerra. In questo conflitto chat e post sono, diciamo, potremmo dire quasi più influenti delle bombe. I post sui social network sono diventati anche una fonte di informazione cruciale per l'intelligence e per i media non convenzionali, cioè quelli che in sostanza non sono legati a grossi gruppi economici o finanziari. Ma noi ci chiediamo, i social, oltre che la guerra, possono veicolare anche la pace? Allora, ecco come ci ha risposto ancora Oliviero Bettinelli della Diocesi di Roma.
Ma io credo in questo momento i social non solo possono, devono contribuire alla pace, hanno una opportunità, una capacità di raggiungimento del grande pubblico che, se gestiti con intelligenza, può aiutare a creare un'opinione rispetto al tema della pace. È evidente che il social poi ha dall'altra parte tutta una serie di opportunità che si crea anche di contrastare l'idea della pace, quindi il riuscire a trovare sui social informazioni corrette, informazioni obiettive che possano diventare poi una base su cui ragionare per la pace diventa indispensabile. I social oggi questo lo offrono, sono dei siti molto, molto attenti, per niente ideologici, che sviluppano tutta una serie di tematiche, dall'ambiente all'ecologia, alla pace, alla guerra, alla giustizia sociale, che possono aprire veramente le nostre teste e aiutarci a vedere il mondo per come è, non per come spesso, diciamo, un'informazione pilotata ci porta a vedere.
Ecco, però i social in questo periodo hanno veicolato anche molte fake news in merito alla guerra, sono difficilmente controllabili e anche difficilmente verificabili. A questo punto il ruolo dei giornalisti in qualche modo torna a essere principale.
Ma il ruolo dei giornalisti torna ad essere principale se rispetto alle fake news non sono quelli che le alimentano, questo è il problema. Allora, chiaramente il problema delle fonti, credo, per un giornalista, ma come per qualsiasi cittadino vuole essere informato, diventa fondamentale. Allora, le fonti vanno analizzate, le fonti vanno trovate, vanno cercate quelle credibili. Ci sono fonti credibili e ci sono fonti che indubbiamente possono lasciare dei grossi punti interrogativi. Il problema delle fake news è un problema che esiste, che va affrontato, ma personalmente non penso sia solo un problema dei social, è un problema di un'informazione che per fare il suo mestiere, quello di essere in qualche modo funzionale a un sistema creativo da una parte o forse anche omologante dall'altra.
Andiamo a vedere come si può costruire qualcosa di positivo attraverso i social, attraverso la rete. Erika Sannipoli, Mauro Barbacci sono la mamma e il papà di Melania, una bambina con la sindrome di Down e altre patologie. Una neonata che ha vissuto per quasi 5 mesi nel reparto di terapia intensiva neonatale di Perugia, assieme appunto ad Erika e Mauro. Quella di Melania è una storia che i suoi genitori hanno raccontato in un canale su YouTube e su un podcast. Allora, è con noi Mauro Barbacci. Buon pomeriggio, Mauro.
Ciao, buon pomeriggio Alessandro.
Buon pomeriggio. Allora, senti, com'è andata questo vostro racconto sui social su Melania? Come vi è venuto in mente? Perché?
Fondamentalmente ci è venuto in mente perché c'era la necessità di raccogliere dei fondi. E abbiamo scelto YouTube come piattaforma per fare questa raccolta fondi online, una diretta che ripetiamo tutti gli anni il 22 di novembre, che è 12 ore per Melania, una diretta di 12 ore con diversi ospiti, e abbiamo detto per iniziare a far sapere alle persone cosa sia anche questa diretta, raccontiamo la nostra storia, che tuttora continuiamo a raccontare su questo canale. E da lì il canale ha iniziato a crescere e ha portato a moltissime visualizzazioni su questa live di raccolta fondi. Quindi è nato tutto dal muoverci per aiutare il reparto dove Melania ha vissuto i suoi 5 mesi.
Senti, quali sono state le reazioni, diciamo, degli utenti che vi hanno visto?
Ci sono state diverse reazioni, c'è anche chi non apprezza, però fortunatamente in tantissimi sono quelli che apprezzano il raccontare una storia anche di questo tipo, ma anche perché ci sono tante persone che si nascondono dietro una storia, non la raccontano, e non raccontandola non si mette mai in evidenza che esistono anche questi reparti che aiutano i bambini a vivere.
Ecco, questo vuol dire che voi lo avete fatto in qualche modo anche per, diciamo, far capire il valore di comunicare anche come si vive con una malattia e anche tentare di, in qualche modo, dare un sostegno economico a quel reparto.
Sì, assolutamente.
Senti, io sto vedendo su, appunto, YouTube un vostro episodio. Cosa faccio per affrontare la vita senza Melania? Che cosa fai? Come racconti questa parte di te stesso su YouTube? Non sarà semplicissimo, perché poi è una storia molto personale e probabilmente anche una storia di dolore.
Sì, no, non è affatto semplice, anzi tutt'altro. Però abbiamo deciso di fare anche questi video singoli dove non siamo insieme, proprio per aiutare magari anche chi si scontra con una storia simile alla nostra, quindi far vedere cos'è quello che realmente faccio per andare avanti, perché è questo alla fine il discorso, quindi per risollevarsi, andare avanti e continuare a vivere anche nel rispetto di Melania.
Io penso che tra l'altro sareste stati contattati anche da persone che hanno avuto un problema simile al vostro. Avete dato qualche consiglio a queste persone?
Problemi sì, proprio simili no, però ci sono diverse persone che ci hanno contattato proprio perché non vedevano una strada. Perché realmente una strada non c'è, ogni situazione è diversa.
È a sé stante.
Per quanto simile, ogni situazione è completamente diversa, per ognuno di noi reagisce in maniera diversa e purtroppo a volte l'unica cosa è avere consapevolezza di quello che sta accadendo.
E la consapevolezza voi l'avete tramite questo canale YouTube e appunto i podcast. Allora io ringrazio per essere stato con noi Mauro Barbacci, papà di Melania. Buon pomeriggio.
Grazie
Mauro.
Grazie mille, buon pomeriggio.
Allora si chiude qua questa puntata del Mondo a Radio che noi abbiamo dedicato, diciamo, più generalmente al mondo della comunicazione, ma ci siamo soffermati sui social, sulle potenzialità dei social e anche sui rischi dei social. Ne abbiamo parlato appunto con Don Alberto Ravagnani, con Oliviero Bettinelli, due persone profondamente impegnate nella Chiesa, poi Giulio Gaudiano, a cui abbiamo chiesto che cosa sono i podcast e che cosa possono fare i podcast per veicolare contenuti. E infine appunto Mauro Barbacci, che è il papà di Melania, una bambina con la sindrome di Down, e lui assieme alla moglie hanno raccontato la loro storia proprio su YouTube, una storia diciamo in qualche modo per comunicare i loro sentimenti. Allora io vi ringrazio per essere stati con noi, sono Alessandro Guarasci, un saluto però anche da parte di Bruno Orti e Luciana Fantini che mi hanno assistito alla parte tecnica. Buon pomeriggio.